La Volpe di David Herbert Lawrence. Lettura di Mela Boev. Continua da pagina 28.
«Se siete sicure che non vi disturbo troppo», fece egli con l'amabile cortesia che lo distingueva.
«Oh, nessun disturbo», affermarono insieme le due donne. Il suo sguardo andava dall'una all'altra, sorridente di gioia.
«Sono tanto contento di non dover ripartire. Lo credo bene», disse Benford.
March si recò a preparare la camera. Anche Benford era contenta e premurosa e provava lo stesso piacere a occuparsi di lui come se si trattasse di un suo giovane fratello tornato dalla Francia. Il suo calore e la sua naturale amabilità potevano ora espandersi e il giovane si compiaceva delle sue attenzioni da sorella. Era però un po' turbato al pensiero che March stava lavorando silenziosamente per lui in cucina. Donna così strana, muta e segreta, a lui pareva di non averla neanche veduta. Aveva l'impressione che se l'avesse incontrata per via non l'avrebbe riconosciuta. Quella notte March fece un sogno molto chiaro. Le pareva di udire al di fuori della casa un canto che non poteva intendere, un canto che si aggirava intorno alla casa, pei campi, nelle tenebre. E questo canto la commuoveva a tal punto che non poteva far a meno di piangere. Allora usciva e a un tratto vedeva che era la volpe che cantava. La volpe era molto gialla e chiara come il grano. Lei si avvicinava alla bestia, ma questa spiccava un salto e improvvisamente cessava di cantare. Le pareva molto vicina, tanto che le venne anche voglia di toccarla. Stendeva la mano, ma ecco che d'un tratto la volpe la addentava per un polso e nel medesimo istante, mentre ella ritraendosi si volgeva per fuggire, le spazzava il viso con un colpo di coda, sì che a lei pareva che quella coda fosse fuoco, che la inaridisse e le bruciasse le labbra facendole molto male. Dal dolore si destò e si trovò là distesa, tremante, come se realmente fosse stata toccata dal fuoco. Tuttavia, al mattino, il sogno non le parve più che un ricordo lontano. Si alzò e si diede a rassettare la casa e a governare il pollame. Benford si recò al villaggio in bicicletta per comperarvi dei viveri. Era creatura ospitale, ma, ahimè, nel 1918 vettovaglie non ve n'erano da vendere. Il giovine discese dalla sua camera in maniche di camicia. Era svelto, fresco, ma camminava un po' con la testa in avanti, il che lo faceva parere curvo, come se avesse una leggera contrazione alla spina dorsale, ma non doveva essere in lui che una cattiva abitudine, poiché era giovine e vigoroso. Uscì intanto che le donne preparavano la colazione. Vide tutto, passò tutto in rassegna. La sua curiosità era pronta e insaziabile. Confrontava lo stato attuale delle cose con quello del quale si ricordava e rifletteva sull'effetto di questi mutamenti. Osservò le galline e le anatre per studiare il loro stato di floridezza. Seguì con gli occhi un volo di piccioni selvatici che passava al di sopra del suo capo. Erano molto numerosi. Scorse sulla cima dei rami qualche mela che Marce non aveva potuto raggiungere e notò che le due giovani donne avevano preso a prestito una pompa per svuotare la grande cisterna d'acqua dolce che si trovava nella parte settentrionale della casa. «È una bella catapecchia», disse egli alle donne sedendo a tavola. Aveva occhi intelligenti, infantili. Non parlò molto, ma mangiò copiosamente. March teneva il capo voltato. In quelle prime ore del mattino ella non poté risentire pienamente l'effetto della presenza del giovine, sebbene qualcosa della sua chiara uniforme khaki le rammentasse il fulgore giallastro della volpe nel suo sogno.
Durante il giorno le donne attesero alle faccende domestiche. Egli si occupò dei fucili, poi uccise un coniglio e un'anitra selvatica che volava alto in direzione del bosco. E questo fu un gran vantaggio per la dispensa. Nel pomeriggio si recò al villaggio e ritornò all'ora del tè. Aveva nella sua faccia tonda lo stesso sguardo vivo e penetrante. Appese, come fosse sopra pensiero, il cappello ad un attaccapanni con un piccolo gesto oscillante. «E ora cosa debbo fare?» «Come dire?» ribatté Benford. «Dove trovo un alloggio in paese?» «Non so», disse Benford. «Dove vi farebbe piacere di alloggiare?» «Ebbene», egli esitò, «al Cigno hanno tutti questa maledetta influenza e il Vomere è pieno di soldati che requisiscono il fieno per l'esercito. Di più, a quanto mi dicono, nelle case private ci sono 10 uomini e un caporale. Con tutto ciò trovatevi una cuccia». Lasciò a loro la cura di risolvere il quesito. Era del resto abbastanza tranquillo su questo punto. March teneva i gomiti sulla tavola, il mento appoggiato sulle mani, gli sguardi inconsapevolmente rivolti verso il giovine. Ad un tratto egli alzò gli occhi azzurri, coperti da una nube leggera, e senza tante esitazioni li piantò dritti negli occhi di March. Egli trasalì, ed ella pure. Poi egli arretrò un poco. Quando volse la testa da un lato, March sentì sprizzare da quelle pupille e caderle sull'anima la stessa scintilla di furberia, di derisione e di intelligenza che era sprizzata dagli occhi neri della volpe. E strinse la bocca, come soffrisse. «Bah, non so», disse Benford, ed esitava, come temesse d'essersi ingannata. Poi guardò March, ma la sua povera vista torbida non riuscì a distinguere in lei che un'abituale espressione di semiassenza. «Perché non parli, Nelly?» March restava là, muta ed inerte, e il giovine continuava a fissarla come affascinato. «Su via, rispondi!» March voltò leggermente la testa da una parte, come ripigliasse coscienza o tentasse di riprendere contatto con le cose. «Che vuoi che ti dica?» domandò come un automa. «Di cosa pensi?» «A me la cosa è perfettamente indifferente». Nuovo silenzio. Sembrava che negli occhi del giovine ci fosse come un bagliore mordente, penetrante come un trapano. «Anche a me», disse Benford, «potete restare qui se volete». Un sorriso simile ad una piccola fiamma astuta passò sul viso del giovane, improvviso e involontario. Poi egli abbassò il capo rapidamente per nascondere quel sorriso. «Potete restare qui se volete, a far quel che vi piace, Henry», concluse Benford. Egli non rispose neppure allora, ma rimase un poco a capo chino, ma poi alzò il viso che brillava di una luce intensa, quasi trionfante, e i suoi occhi erano stranamente chiari. Guardò March. Ella volse la testa. Aveva la bocca dolorosa, l'aria assente. Benford rimase un po' imbarazzata. Osservò lo sguardo acceso di Henry mentre gli occhi di lui si posavano su March e un impercettibile sorriso illuminava la sua faccia e non comprendeva come facesse a sorridere perché in realtà nessuno dei suoi tratti si scomponeva. Poi egli si voltò verso Benford con uno sguardo interamente mutato. «Veramente», egli disse con la sua voce dolce e cortese, «voi siete la bontà in persona, troppo buona. Non vi date pensiero di me, vi prego». «Affetta un po' di pane, Nelly», disse Benford con qualche esitazione, poi aggiunse, «non è proprio il caso di darsi pensiero. Restate se ciò vi fa piacere. mi parrà di avere qui per qualche giorno mio fratello, che ha la vostra età.
Molto gentile da parte vostra, ripeté il giovane. Resterei qui tanto volentieri, se fossi sicuro di non disturbarvi.
No, no, vi assicuro che è un piacere per noi avere qui qualcuno che ci fa compagnia, affermò la generosa Benford.
Ma e la signorina March? Fece Henry con la sua voce dolce, guardando l'altra donna.
Oh, per parte mia, va bene così, disse March vagamente.
La faccia del giovine diventò raggiante, quasi egli si fregava le mani per la contentezza.
Bene, allora avrò caro se mi lasciate pagare la mia pensione e darvi una mano nelle faccende.
No, non è il caso di parlare di pensione, disse Benford.
Passarono un giorno o due e il giovane era sempre lì. Benford era interamente dominata dal suo fascino. Un giovine così amabile, così garbato nel parlare, che non bramava tanto discorrere, ma preferiva piuttosto di stare là ad ascoltare ciò che gli diceva e a ridere insieme a lei col suo riso pronto, lievemente ironico. Dava volentieri all'azienda il suo contributo di lavoro, ma non troppo grande, e gli piaceva piuttosto di passare il suo tempo fuori di casa, col fucile tra le mani, solo a vedere, a spiare. La sua vaga curiosità era insaziabile e il suo grande godimento era di starsene solo, seminascosto, ad osservare. Soprattutto osservava March. Quella figliuola gli sembrava ben strana. La sua figura, simile a quella di un grazioso giovinetto, eccitava la sua curiosità. I suoi occhi scuri, quando egli vi immergeva lo sguardo, gli sollevavano l'anima e gli davano una emozione, un'agitazione bizzarra che egli temeva di lasciar trasparire ad ogni momento, così divorante, così segreta. E poi il suo modo di parlare, tanto familiare e sagace, lo faceva ridere a gola spiegata. Comprendeva che doveva essere una donna intraprendente. Si sentiva irresistibilmente attratto verso di lei, ma poi subito scacciava quel pensiero e raggiungeva il margine del bosco col suo fucile. Quando tornò a casa, cadeva il crepuscolo e col crepuscolo una fine pioggia di tardo novembre. Scorse da lungi la luce vacillante del fuoco attraverso la finestra del salotto. Un bagliore danzante in mezzo al piccolo gruppo di fabbricati oscuri, e pensava che sarebbe stata una gran bella cosa possedere quel luogo. Fu allora che sorse in lui un pensiero astuto. Perché non sposare March? Su questo pensiero si fermò qualche minuto, in mezzo al campo, con in mano il coniglio morto spenzolante. Il suo spirito rimase come sospeso nello stupore di quell'idea. Per un po' egli parve calcolare le possibilità, poi sorrise bizzarramente a se stesso. Ebbene, perché no? Perché non la sposerebbe? L'idea era buona, e che importava poi se anche un po' ridicola. Ella era più vecchia di lui? Poco male. Quando pensava ai suoi occhi neri, smarriti e trepidanti, si ritrovava a sorridere argutamente tra sé. In realtà era lui il maggiore, era lui che la dominava. Osava appena confessare a sé medesimo la sua intenzione. Anche dentro sé serbava il segreto. Tutto era ancora troppo prematuro. Bisognava stare a vedere come si mettevano le cose. Sì, bisognava vedere. Se egli non era prudente a sufficienza, ella avrebbe semplicemente deriso quella sua idea. Egli sapeva, sottile e furbo com'era, che se si fosse presentato a lei dicendo «Signorina March, io vi amo e desidero sposarvi», l'inevitabile risposta sarebbe stata «Uscite, non voglio saperne di simili sciocchezze».
perché tale, infatti, era l'atteggiamento che ella aveva verso gli uomini e le loro sciocchezze.
Se non era prudente, ella avrebbe rivolto verso di lui il suo crudele e sardonico scherno e lo avrebbe scacciato per sempre dalla fattoria e dalla sua mente. Doveva essere cauto e ghermirla, per così dire, come si fa alla caccia del cervo o del beccaccino. Non giova andare nella foresta e dire alla selvaggina «Prego, cadi sotto il mio colpo!» No, occorre una battaglia lenta e delicata. Quando si va alla caccia di un cervo, bisogna raccogliersi, camminare curvi e procedere copertamente prima dell'alba in mezzo alle montagne. Cacciando non è tanto quello che si fa, quanto quello che si sente. Bisogna essere astuti, furbi, preparati, assolutamente, fatalmente. Allora diventa come un destino. Il vostro proprio destino raggiunge e suscita il destino della bestia che voi cacciate. E ancora prima di essere in vista della preda, già si scatena tra voi e la bestia una strana battaglia,
quasi magnetica. La vostra anima di cacciatore è andata ad impastoiare l'anima del cervo, prima ancora che voi abbiate scorto la bestia. E l'anima della bestia lotta per sfuggire, ma prima ancora che vi abbia fiutato, ella si divincola in vostro potere. Nell'invisibile si combatte questa sottile e profonda battaglia della volontà, una battaglia che non ha termine se non al momento in cui la palla produce il suo effetto. Quando siete arrivati al momento giusto e siete finalmente a portata della preda, voi allora non prendete la mira come se si trattasse di tirare una bottiglia, ma è la vostra stessa volontà che porta il proiettile nel cuore della vittima. L'arrivo della palla alla sua meta è una semplice proiezione del vostro destino, nel destino del cervo. È meno un tratto di destrezza che la realizzazione di una vostra suprema bramosia, di un supremo atto di volontà. Egli era cacciatore nell'anima, non agricoltore o soldato inquadrato in un reggimento. Ed era da giovane cacciatore che voleva ghermire March come una preda, per fare di lei la sua donna. Si raccolse dunque astutamente in sé e parve ricoprirsi come di una specie di invisibilità. Non era interamente sicuro di come avrebbe dovuto procedere, e March, d'altronde, era diffidente come una lepre. E così rimase, in apparenza, il giovane straniero amabile e bizzarro che si trovava lì a passare una quindicina. Quel pomeriggio egli aveva segato dei ceppi per il camino. Venne buio presto. C'era sempre una nebbia fredda e pungente, ed oramai era quasi troppo buio per vederci. Un mucchio di ceppi segati giaceva vicino al cavalletto. Intanto che stava segando l'ultimo, venne March a prenderli per portarli in cucina o nel fienile. Egli era in maniche di camicia e non si accorse dell'avvicinarsi di lei. Essa veniva avanti svogliatamente, quasi con timidezza. D'un tratto egli la vide chinarsi sui ceppi e interruppe il lavoro. Un fuoco, come un lampo, gli corse dentro i nervi giù per le gambe. «March!» fece egli con la sua voce fresca e tranquilla. Ella alzò gli occhi dai ceppi che stava ammucchiando. «Cosa?» Egli guardò verso lei nell'oscurità. Non poteva distinguerla bene. «Volevo domandarvi una cosa», dissegli. «Sì, sentiamo». E già il terrore era nella sua voce, ma ella era troppo padrona di sé. «Ebbene, e la sua voce dolce e insinuante le penetrava i nervi. «Ebbene, di cosa credete si tratti?»
March si raddrizzò e con le mani sui fianchi stette a guardarlo fisso, senza rispondere. Di nuovo egli si sentì avvampare da una fiamma improvvisa. «Ebbene?»
E la sua voce era così dolce che si sarebbe detta una sottile carezza, come di una zampa delicata, di gatto, un sentimento piuttosto che un suono. «Ebbene, volevo chiedervi se volete sposarmi».
Marce lo sentì più che lo intese e cercò invano di voltar via la faccia.
Un grande senso di sollievo parve impadronirsi di lei e stette là, silenziosa, col capo un po' inclinato da una parte. Egli sembrava piegarsi su di lei con un sorriso invisibile e a Marce pareva che fini scintille sprizzassero da lui. Ma ad un tratto disse: «Non venite a raccontarmi le vostre baggianate».
Un brivido passò nei suoi nervi. Aveva fatto fiasco. Attese un istante per riprendersi, poi, mettendo nella voce una strana dolcezza, come se la accarezzasse impercettibilmente, «E perché?» disse. «Non è uno scherzo. Non è affatto uno scherzo. Parlo sul serio, proprio sul serio. Perché non volete credermi?» Il suo tono era d'uomo offeso e la sua voce aveva su di lei un potere così strano che le toglieva ogni forza, ogni possibilità di resistenza. Lottò per ritrovarla, ma per un momento si sentì perduta.
Le sue parole parevano smarrirsi come tra le labbra di una morente. Poi d'un tratto, rapida e sprezzante, esclamò: «Voi non sapete quello che dite. Che sciocchezza! Potrei essere vostra madre!»
«So invece quello che dico. Perfettamente lo so!» insistette lui con dolcezza, come se le piantasse la sua voce nel sangue. «Voi non siete abbastanza matura per essere mia madre. E poi, quando anche lo foste, potete sposarmi qualunque sia la vostra età.
L'età me ne infischio io. L'età non conta nulla». Un improvviso smarrimento invase Marcia a questa conclusione. Egli parlava svelto, alla maniera della gente di Cornovaglia, e la sua voce sembrava risuonare in quella parte del suo io nella quale essa non ritrovava forza per resistergli. «L'età non conta nulla».
La dolce e greve insistenza di questa frase la faceva piegare, smarrita, là, nell'oscurità. Non sapeva che rispondere. E lui, un grande senso di trionfo invase tutta la sua persona, sentì che aveva vinto.
«Desidero di sposarvi, capite? E perché non lo potrei?» continuò egli, dolce e rapido. Poi attese che ella rispondesse. Nella penombra la vedeva quasi fosforescente, con le palpebre abbassate e il viso un po' voltato da una parte assente. La donna sembrava essere in suo potere, ma egli aspettava ancora, intento, non osando ancora toccarla. «Dite allora che mi sposerete! Ditelo! Ditelo!» egli teneramente insisteva.
«Cosa?» domandò lei in tono fievole, lontano, come di qualcuno che soffre.
La voce del giovane era ora incredibilmente vicina e dolce. Egli le si avvicinò.
«Dite di sì?»
«Oh, non posso!»
Ella gemette disperatamente, articolando appena le parole, semicosciente, quasi dolorando come qualcuno che stia per morire.
«Come lo posso?»
«Lo potete», disse egli dolcemente, posando con tenerezza una mano sulla spalla di lei, che restava lì abbattuta, col viso chinato da una parte.
«Voi lo potete, sì, lo potete. Perché dite di no? Lo potete, lo potete».
E con terribile dolcezza si piegò in avanti e sfiorò appena il collo di lei con la bocca ed il mento.
«No», gridò lei, con debole voce convulsa, alzando via e volgendosi a guardarlo.
Che cosa volete dire? Ma non aveva la forza di parlare. Pareva che l'avessero uccisa.
Parlo sul serio, insiste lui dolcemente, crudelmente. Voglio che mi sposiate. Voglio che mi sposiate. Ora lo sapete, vero? Lo sapete, vero? Vero?
Cosa?
Lo sapete, egli ribatté. Sì, essa assentì. So che voi lo dite. E sapete pure che lo penso, vero? So che voi lo dite. Mi credete allora? Ella rimase in silenzio per qualche tempo, poi strinse le labbra. Non so cosa credo, disse ella. In quella la voce di Benford chiamò dalla casa.
Siete laggiù voi altri?
Sì, stiamo mettendo via i ceppi, egli rispose.
Credevo che vi foste perduti,
disse Benford sconsolatamente.
Spicciatevi e venite a prendere il tè, l'acqua bolle.
Egli si chinò a raccogliere una bracciata di legna che portò ad ammucchiare in un angolo della cucina e Marce lo aiutava, caricandosi le braccia e stringendo la legna contro il petto come fosse un bambino pesante. Intanto era caduta, fredda, la notte. Quando i ceppi furono in casa, i due pulirono rumorosamente le loro scarpe sul raschiatoio presso la soglia e poi le strofinarono sullo stuoino. Marge chiuse la porta e si tolse il vecchio cappello di feltro, il suo cappello da contadina. I folti capelli neri e crespi erano disciolti, il viso pallido e stanco. Ravviò i capelli con un gesto vago, si lavò le mani. Benford entrò precipitosamente nella cucina poco illuminata per togliere dal forno le focaccine che vi teneva in caldo. «Che diamine avete fatto tutto questo tempo?» domandò di malumore. «Credevo non veniste più. È un'eternità che siete là a segare la legna. Che facevate?»
«Ebbene», disse Henry, «bisognava ben tappare il buco dei topi nel fienile.
Come se non vi avessi visto laggiù in piedi sotto al portico». Potevo distinguere perfino le maniche della vostra camicia. Stavo appunto riponendo la sega. Entrarono a prendere il tè. March non apriva bocca. Aveva il viso pallido e stanco, l'aria assente. Il giovine, che aveva sempre la stessa espressione franca e pur riservata, come se si tenesse tutto per sé, era venuto a tavola in maniche di camicia, quasi fosse casa sua. Mangiava curvo sul piatto. «Non avete freddo?» disse Benford in tono dispettoso. «Così in maniche di camicia?» Egli la guardò col mento vicino al piatto, gli occhi chiarissimi, trasparenti, risoluti. «No, non ho freddo», disse con la sua dolce, abituale cortesia. «Qui, vedete, fa molto più caldo che fuori. Lo spero bene», disse Benford, che si sentiva provocata. Egli aveva una strana, soave sicurezza e uno sguardo molto schietto che le dava sui nervi quella sera. «Ma forse», disse egli dolcemente e garbatamente, «vi dispiace che io venga a tavola senza giacchetta?» «Oh, io non vi faccio caso», disse Benford, che invece vi badava molto. «Devo andare a prenderla?» disse egli. Gli occhi scuri di Marge si volsero lentamente su di lui. «No, non importa», fece lei con la sua voce bizzarra e stridente. «Se vi fa comodo così, rimanete come siete», parlava con burbera autorità.
«Sì», disse egli, «se non ve ne avete a male, mi fa proprio comodo».
«Generalmente la cosa è stimata villania», disse Benford, «ma a noi non importa».
«Villania!» esclamò March. «Chi è che la trova una villania?»
«Ma è tu stessa, Nelly, e chiunque altro!» ribatté Benford, col viso irrigidito dietro agli occhiali, e sentì che il cibo la soffocava. Ma March era di nuovo assente e indifferente. Masticava il cibo senza accorgersi che stava mangiando, e gli sguardi intelligenti e scrutatori del giovane andavano dall'una all'altra.
Benford era offesa. Nonostante tutta la sua aria mansueta e la soavità della sua voce, il giovane le era sembrato impudente. Non le piaceva di guardarlo, di incontrare i suoi occhi chiari ed indagatori, di vedere la sua strana luminosità sparsa su quel viso, su quelle guance coperte di peluria e su quella pelle sana dal colorito opaco, ma che sembrava tuttavia bruciare di un curioso ardore di vita. Quasi soffriva a guardarlo. La sua presenza fisica era troppo calda per lei, troppo penetrante. Dopo il tè, la sera trascorse molto tranquilla. Il giovane andava raramente al villaggio, di solito leggeva. Era un gran lettore, a suo modo. Vale a dire che quando cominciava un libro si obbligava tutto nella lettura, ma non era impaziente di cominciare. Spesso, invece, andava a passeggiare per i campi e lungo le siepi, solo, nelle tenebre della notte, aggirandosi con un curioso istinto dell'oscurità e con l'orecchio teso ai rumori della natura. Ma quella sera prese nella biblioteca di Benford un libro di Mayne Reid e sedette con le ginocchia aperte immergendosi nella narrazione. I suoi bei capelli biondi e piuttosto lunghi gli facevano come un grosso berretto sul capo, con la riga da un lato. Era ancora in maniche di camicia e piegato in avanti sotto la luce della lampada, con le ginocchia aperte, il libro in mano e tutta la persona assorta nell'attenzione un po' ardua della lettura, il suo aspetto conferiva al salottino di Benford come un'aria di cantiere. Ella ne era irritata e offesa, poiché sul pavimento aveva disteso un bel tappeto turco di color rosso. Il caminetto aveva eleganti piastrelle verdi, sul pianoforte aperto era spiegata la musica dell'ultimo ballo, ella suonava molto bene, e c'erano sui muri cigni e ninfee dipinte a mano da March. Inoltre, il luogo aveva un suo carattere di intimità e di domestica raffinatezza, anche per i ceppi che bruciavano blandamente sul camino, le spesse cortine e le porte chiuse. E al di fuori i pini che fischiavano rabbrividendo al vento. Le ripugnava di vedere quel grosso e rude ragazzo dalle lunghe gambe aperte, dai pantaloni color cachi, che sedeva là, coi polsini stretti sulle rozze braccia rosse. Di quando in quando egli voltava una pagina o dava un'occhiata al fuoco e assestava i ceppi. Poi tornava ad immergersi nella sua lettura intensa e solitaria. March, all'estremità della tavola, lavorava febbrilmente all'uncinetto. Teneva la bocca serrata in modo curioso, come quando aveva sognato che la coda della volpe, passandole sul viso, gliel'aveva bruciata. E i suoi neri e crespi capelli erano sparsi intorno al viso, in ciocche ricciute. Ma pareva interamente assorta, quasi che il pensiero di lei fosse lontano di là, le mille miglia. In una specie di trasogno le pareva di udire ancora la volpe che cantava al vento intorno alla casa, con un suo ululato dolce e selvaggio. E così ella continuava ad intessere il suo filo bianco con le mani rosse ben fatte, assai lentamente e un poco trepidante. Benford pure, seduta sulla sua sedia bassa, si sforzava di leggere, ma fra quei due si sentiva a disagio. Allora cominciò a muoversi, a guardare attorno, ad ascoltare il vento e a gettare occhiate furtive dall'uno all'altro dei suoi compagni. Anche March, seduta su una sedia diritta, con le ginocchia accavallate, che lavorava lacrimente, le dava sui nervi. «Oimè, i miei occhi non fan giudizio stasera!» e vi premette sopra, con le dita. Il giovane la fissò, col suo sguardo vivido e chiaro, ma non disse nulla. «Davvero, Jill?» domandò March, con aria assente. Il giovine riprese a leggere e Benford ritornò per forza al suo libro. Ma non poteva star tranquilla. Poco dopo ella fissò March e un sorrisetto bizzarro, quasi maligno, apparve sul suo piccolo viso. «Un penny, Nelly!» esclamò d'un tratto. Marge sgranò dei grandi occhi neri e spauriti. Si fece quasi pallida di terrore. Aveva udito la volpe cantare tanto teneramente e aggirarsi intorno alla casa. «Cosa?» domandò vagamente. «Un penny per i tuoi pensieri», ripeté Benford sarcasticamente, «o anche due, se essi sono così profondi». Il giovine le osservava dal di sotto della lampada coi suoi occhi chiari e lucenti. «Oh», fece March con una voce indignata, «perché vuoi sprecare il tuo denaro?»
«Lo credo invece bene speso», disse Benford.
«Io non pensavo a null'altro che al vento che soffia», disse March.
«Oh mio Dio», replicò Benford, «dei pensieri così originali li potevo avere anche io. Temo proprio di avere sciupato il mio denaro stavolta».
«Ebbene, non hai bisogno di pagare». D'un tratto il giovane si mise a ridere e ambedue le donne lo guardarono. March era piuttosto sorpresa, come se si fosse accorta solo allora che egli era là.
«Come? Voi pagate proprio in simili occasioni?»
egli domandò.
«Oh sì», Benford replicò, «sempre così. D'inverno ebbi spesso da pagare uno scellino per una settimana, Nelly, ma d'estate costa molto meno».
«Ebbene, voi pagate per i pensieri l'una dell'altra», e scoppiò a ridere.
«Sicuro, quando abbiamo esaurito ogni altro divertimento?»
Egli rise allegramente arricciando il naso come un cucciolo. Rideva brusco, con piacere, con gli occhi sfavillanti. «È la prima volta che io sento una cosa simile», disse. «Oh, se foste stato a Bailey Farm tutto un inverno, l'avreste udita assai spesso», disse Benford accoratamente.
«Ma dunque voi vi annoiate tanto?»
«Ci annoiamo».
«Oh, e perché?»
«E chi non si annoia?»
«Mi dispiace di sentirvi dire questo».
«Già, perché voi sperate di divertirvi qui?» disse Benford.
«Bene», egli disse con la sua strana serietà giovanile,
«io mi ci diverto abbastanza».
«Ed io ne sono contenta», disse Benford e tornò al suo libro.
Per quanto non avesse raggiunto la trentina, v'erano dei fili grigi fra i suoi capelli radi e sottili. Il giovane non guardava lei, ma voltava gli occhi di tanto in tanto verso March, che se ne stava laboriosamente occupata al suo uncinetto, con la bocca stretta, lo sguardo vuoto e assente. Aveva una pelle calda, pallida e fine, e un naso delicato, tuttavia in contrasto con la curiosa arcata delle sue sopracciglia nere e con lo sguardo dei suoi occhi grandi, uno sguardo di meraviglia sbigottita e di perplessità. Ella stava di nuovo in ascolto della volpe, che sembrava essersi allontanata nella notte. Il giovane, seduto oltre il cerchio di luce della lampada, adesso osservava in silenzio March e Benford osservava lui attraverso i capelli, mordendosi le dita dalla stizza. Tra la luce e l'ombra, egli se ne stava perfettamente tranquillo, col florido viso voltato all'insù e tutto assorto nell'osservare March. D'un tratto, ella sollevò gli occhi dall'uncinetto e lo vide. Trasalì e proruppe in una piccola esclamazione.
«Eccola!» gridò involontariamente, come sbigottita.
Benford guardò intorno sorpresa, drizzandosi sulla sedia.
«Che diamine ti prende, Nelly?»
March, col viso soffuso di un delicato rossore, volgeva lo sguardo verso la porta.
«Nulla, nulla», disse seccata. «Non si può neanche parlare?»
«Sì, se tu parli sensatamente, ma che intendevi dire?»
«Non lo so nemmeno io», esclamò March, burbera.
«Oh, Nelly, spero che tu non mi diventerai nervosa. Sento che non posso sopportare altro. A chi alludevi? A Henry, forse?»
esclamò la povera Benford, spaventata.
«Sì, mi pare», fece March laconicamente, poiché non avrebbe mai confessato che alludeva alla volpe. «Oh, signore, addio nervi stasera!» Alle 9 March recò un vassoio con pane, formaggio e tè. Henry aveva confessato di esserne ghiotto e Benford beve un bicchiere di latte e mangiò un po' di pane. Di lì a poco disse: «Vado a letto, Nelly. Ho i nervi stasera. Vieni anche tu?»
«Sì, appena avrò portato via il vassoio.»
«Fa presto, allora», disse l'altra in tono uggioso. «Buonanotte, Harry. Se venite su per ultimo, abbiate cura di assestare il fuoco.»
«Sì, Miss Benford, ci baderò», rispose lui nella sua maniera rassicurante.
Benford prese il candeliere per salire. Poi March ritornò vicino al fuoco e disse al giovane: «Credo che possiamo fidarci di voi, non è vero? Per spegnere il fuoco e per le altre cose.» Ella stava in piedi davanti a lui con una mano sul fianco, un ginocchio lievemente piegato ed il viso voltato con timidezza da una parte, come non osasse guardare il giovine che la osservava col viso alzato.
«Non volete sedere un momento?» disse egli dolcemente. «No, me ne vado. Jill mi aspetta e sarebbe inquieta se non mi vedesse comparire.»
«Cos'è che va fatto trasalire a quel modo stasera?»
«Quando ho trasalito?»
«Ma poco fa, quando avete gettato quel grido.»
«Ah!» essa disse. «Allora, io pensavo che voi foste la volpe.»
E il suo volto si contrasse in un bizzarro sorriso, quasi di scherno.
«La volpe? Ma perché la volpe?» fece lui.
«Sì, una sera dell'estate scorsa, in cui ero fuori col fucile, ho visto la volpe, nell'erba, quasi ai miei piedi, con gli occhi fissi su di me. Non so, mi ha fatto una certa impressione.» Di nuovo, ella volse il capo, dondolando un poco una gamba, come vinta da un'estrema timidezza.
«E l'avete uccisa?» domandò il giovane.
«No, rimasi tanto sbigottita di vedere i suoi occhi così fissi su di me, e poi vederla fuggire e volgersi a guardarmi al di sopra della spalla con un riso nella faccia.»
«Un riso nella faccia», rispose Henry, pure ridendo. «Vi ha fatto paura, eh?»
«Paura no, impressione, ecco.»
«E avete creduto che fossi io la volpe?»
disse egli, ridendo del suo breve riso bizzarro, come un cagnolino che arriccia il muso.
«Sì, l'ho pensato, per un momento», ella disse.
«Forse mi è venuto in mente senza volerlo.»
«Credete forse che io sia qui per rubarvi le galline o qualcos'altro?» disse egli con lo stesso riso fanciullesco,
ma essa lo guardò soltanto coi suoi grandi occhi scuri e vuoti. «È la prima volta che mi capita di essere preso per una volpe. Non volete sedervi un momento?»
La sua voce s'era fatta dolce e carezzevole.
«No», ella disse, «Jill mi aspetta.»
E tuttavia essa non si mosse, ma rimase là, con un piede da un lato e la testa piegata al di fuori del cerchio di luce.
«Ma non volete rispondere alla mia domanda?»
riprese lui, abbassando ancor più la voce.
«Non capisco di che domanda volete parlare. Ma sì che mi capite, ma sì che lo sapete. Si tratta del nostro matrimonio.»
«Non risponderò a quella domanda»,
disse lei risolutamente. «Davvero?»
E lo strano riso giovanile tornò ad arricciargli il naso.
«Forse perché vi sembro la volpe? È per questo?»
Continuava a ridere. Allora ella si volse verso di lui e lo guardò lentamente, a lungo.
«Non vorrei che questo vi mettesse contro di me», disse egli.
«Lasciatemi abbassare il lume e sedetevi un momento.»
Stese la sua mano rossa per abbassare la luce e March rimase immobile nella semioscurità come un'ombra nell'ombra.
Egli si alzò in silenzio sulle sue lunghe gambe,
poi con voce estremamente dolce e insinuante appena percettibile
«Restate qui un momento», disse, «un momento solo». E posò la sua mano sulla spalla di lei. Ella voltò via la faccia. «Sono certo che voi non pensate davvero che io somigli alla volpe», soggiunse con la stessa dolcezza e con un'ombra di riso e di sottile ironia nella voce. «Lo credete ancora?» E l'attirò a sé con mossa gentile e la baciò lievemente sul collo. Ella ebbe una scossa e tremando tentò di allontanarsi, ma egli la tratteneva col suo braccio giovane e forte e la baciò ancora, lievemente, sempre sul collo, poiché ella volgeva il viso da una parte. «Non volete rispondere alla mia domanda? Non volete rispondere?» mormorò la sua voce con un carezzevole indugio. Egli tentava di attirarla a sé per baciarla in viso. Poi la baciò sulla guancia, lievemente, vicino all'orecchio. In quel momento si udì la voce irritata di Benford che chiamava dall'alto. «Eccoci!» esclamò Marge trasalendo e drizzandosi. In quel mentre, rapido come il lampo, egli le strisciò sulla bocca con un fulmineo bacio. A lei parve di bruciare in ogni fibra e diede uno strano piccolo grido. «Volete, vero che volete», insisté egli dolcemente.
«Oh, Nelly, Nelly, ma cosa stai a fare?»
giunse dall'oscurità di fuori il debole grido di Benford, ma egli la teneva stretta e mormorava con quell'intollerabile sua dolcezza e insistenza. «Volete, vero? Dite di sì, oh dite di sì». Marge, che si sentiva come penetrata e consumata da un fuoco, incapace di fare altro, mormorò: «Sì, sì, tutto quello che vorrete, tutto quello che vorrete, ma lasciatemi andare, che Jill mi chiama!» «Sapete che avete promesso», disse egli allora insidiosamente. «Sì, sì, lo so!» La sua voce d'un tratto si alzò stridente. «Sì, Jill, vengo!» Come sconcertato, egli allora la lasciò andare e subito ella sparì su per la scala. La mattina dopo, a colazione, dopo aver fatto il giro della fattoria, governato il bestiame e riflettuto in se stesso che lì avrebbe potuto vivere con sufficiente facilità, disse a Benford: «Sapete, signorina Benford?»
«Cosa?» disse Benford, bonaria e nervosa.
Egli guardò un poco Marge, che stava spalmando la marmellata sul pane. «Posso parlare?» le domandò. Essa alzò gli occhi e il suo viso si soffuse di un cupo rossore. «Se intendete a Jill?»
«Sì», disse ella, «ma spero che non andrete a chiacchierare per tutto il villaggio».
«Ecco», e inghiottì penosamente il suo pane secco. «Oh, che succede dunque?» disse Benford spalancando gli occhi stanchi e un po' arrossati. Era una piccola creatura magra e fragile, con i capelli fini tagliati corti che ricadevano leggermente in ciocche brune sul suo viso smunto. «E bene, cosa credete che sia?» disse egli sorridendo come uno che ha un suo segreto.
«E come potrei saperlo?»
«Non potete indovinarlo?» fece con uno sguardo furbo e ridente, soddisfatto di sé. «Proprio no, e nemmeno mi ci proverei. Nelly e io ci sposiamo!» Benford depose il suo coltello con le dita esili e delicate, come se mai più dovesse riprenderlo per mangiare, e alzò attonita i vuoti occhi arrossati.
«Voi cosa?» esclamò.
«Ci sposiamo, non è vero, Nelly?» E si voltò verso Marge.
«In ogni modo, voi lo dite», rispose Marge laconicamente, ma il suo rossore rivelò di nuovo l'intimo conflitto della sua anima.
Anche lei non poteva mandar giù più nulla. Benford adesso la guardava come un uccello che è stato colpito, un povero uccellino malato,
con tutta la sua anima ferita sul viso, guardava Marge coperta di rossore.
«No!» gridò lei, sconsolata. «Proprio così?» fece il giovane, tutto contento. Benford voltò la faccia, quasi che la vista del cibo sopra la tavola le facesse nausea, poi si lasciò andare a sedere, così, per qualche minuto, come se si sentisse male.
Quindi, appoggiandosi con una mano sull'orlo della tavola, si alzò.
«Non lo crederò mai!»
«Nelly!» esclamò. «È assolutamente impossibile!» La sua voce dolorosa di pianto aveva una nota di collera e di disperazione.
«Perché non lo credereste?» domandò il giovane, mettendo nella voce tutta la sua dolce e vellutata impertinenza.
Benford fissò su di lui i suoi occhi immensi e vaghi, come se fosse un essere da museo.
«Perché Marge non può essere così sciocca. Non può perdere il rispetto per se stessa fino a questo punto.»
La sua voce era fredda, strascicata. «E in che cosa perderebbe il rispetto di sé?» domandò il giovane. Benford, dietro le sue lenti, posò su di lui uno sguardo fisso e vago. «Se non l'ha già perduto?» rispose. Egli diventò rosso paonazzo sotto quello sguardo lento e vago che lo fissava da dietro gli occhiali.
«Non capisco proprio.»
«È molto probabile. Non mi aspettavo che mi capiste», fece Benford con quel tono soave e distante che rendeva le sue parole ancora più offensive. Stava egli sulla sedia, rigido, con gli occhi infuocati, occhi azzurri, su una faccia scarlatta. Uno sguardo minaccioso era apparso fra le sue ciglia. «Parola d'onore che ella non sa in quale avventura va a cacciarsi», replicò Benford con la sua voce un po' piagnucolosa, strascicata, insultante.
«E ad ogni modo voi che c'entrate?» disse il giovane, irritato.
«E ad ogni modo voi che c'entrate?»
«Più di voi, probabilmente», ribatté lei, gemebonda, velenosa.
«Oh, davvero, non vedo in che modo», proruppe lui.
«No, no, non potrete», rispose lentamente.
«Comunque», disse Marge, respingendo la sedia, «qui non serve a nulla discutere».
Prese il pane e la tegliera e s'avviò verso la cucina.
Benford lasciò errare le dita sulla sua fronte e fra i capelli, come in un sogno.
Infine, si volse e andò di sopra.
Henry rimase là, duro e imbronciato sulla sua sedia, con la faccia e gli occhi rivolti al fuoco. Marcia andava e veniva sparecchiando la tavola, ma Henry non si mosse, inchiodato lì dalla collera. Non si occupava affatto di lei. Ella aveva ritrovato la sua calma, il suo colorito dolce, unito di un pallore d'avorio, quantunque le sue labbra restassero chiuse e strette. Ogni volta che veniva a prendere gli oggetti sulla tavola, i suoi grandi occhi strani gettavano su di lui uno sguardo di sfuggita, ma più per pura curiosità che altro. Ella non vedeva in lui, ora, che una pertica di ragazzo con una faccia rossa e imbronciata. Ecco come lo vedeva. Le sembrava affatto estraneo a lei, quasi che quella faccia rossa fosse un fumaiuolo al di là dei campi. Essa lo vedeva proprio così, oggettivamente, senza sentire per lui nessun altro interesse.
Alla fine egli si alzò e uscì per i campi col fucile. Non ritornò che all'ora di pranzo. Il suo viso era ancora indiavolato, ma i suoi modi erano sempre corretti. Nessuno disse nulla di singolare durante il pranzo. Sedeva ciascuno come al vertice di un triangolo, in una lontananza ostinata. Sul pomeriggio egli tornò fuori, bruscamente, col fucile, e rincasò al cader della notte con un coniglio e un piccione. Poi rimase lì tutta la sera, ma aprì bocca appena,
Era furente di collera, sentiva di essere stato offeso. Gli occhi di Benford erano rossi e certo ella aveva pianto, ma i suoi modi erano più distanti e sdegnosi che mai. Bastava il suo atto di voltar la testa alla minima parola di lui, come fosse stato un vagabondo qualunque, perché i suoi occhi azzurri diventassero quasi neri di rabbia. La sua faccia pareva ancora più imbronciata, ma se apriva bocca per parlare non perdeva il suo tono cortese. Marge sembrava rallegrarsi di quell'atmosfera. Sedeva fra i due antagonisti con un piccolo sorriso cattivo, compiacendosi in cuor suo di quella situazione. C'era quasi una specie di gusto nella maniera viva e svelta con cui lavorava all'uncinetto quella sera. Quando fu a letto, il giovine sentì le due donne parlare e discutere nella loro camera. Si mise a sedere sul letto e tese l'orecchio, ma non poté comprendere nulla perché erano troppo lontano. Tuttavia distingueva il tono sommesso e piagnucoloso di Benford e la nota profonda di Marge. Egli ascoltava, ma in lontananza udiva la volpe squittire e i cani che abbaiavano rispondendosi. Ma non era questo che lo interessava, voleva udire ciò che le due donne dicevano. Uscì furtivamente dal letto e si pose in ascolto dietro la porta. Non poteva ancora udir nulla. Con infinita cautela, egli cominciò allora a sollevare il chiavistello e dopo un bel po' riuscì ad aprire la porta. Poi quatto quatto uscì nel corridoio. Sentiva sotto i suoi piedi scricchiolare il vecchio pavimento di rovere gelato. Strisciò su per la scala, adagio, lungo il muro, finché giunse davanti alla porta delle donne e lì, trattenendo il respiro, stette in ascolto.